Benvenuti all'appuntamento odierno con l'informazione che si apre come di consueto con una panoramica di notizie dall'Italia e dall'estero partendo con le vicende politiche nostrane. Sarà un bonus, non più una detrazione, quello che permetterà di appesantire le buste paga per i redditi fino a 28.000 euro, con importi diversi secondo una serie di fasce. La quadra trovata al momento sembra questa, stando a una bozza del provvedimento che arriverà oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sull'argomento e sulle relative coperture si tratta fino all'ultimo, dopo un lungo faccia a faccia, ieri tra Renzi e il ministro dell'Economia Padoan. Previsto anche un taglio dell'aliquota IRAP, nonché l'innalzamento al 26% della tassa sulle rendite finanziarie. Torna l'IMU sui fabbricati rurali ed è prevista una stretta da 2,4 miliardi in due anni per la sanità. Confermato il tetto per gli stipendi dei manager pubblici e per i magistrati, ma restano fuori Ferrovie dello Stato e Poste. Intanto cambia in corso d'opera il disegno di legge lavoro. Le proroghe per i precari passano da 8 a 5 e per l'apprendistato arriva l'obbligo di formazione pubblica. Parlamento approva il rinvio di un anno del pareggio di bilancio chiesto dal governo all'Unione Europea e contemporaneamente dà il via libera al DEF. Camera e Senato votano a maggioranza le risoluzioni su due temi che dovrebbero consentire all'Italia di riprendere fiato, ma le polemiche non si placano e l'arrivo in soccorso dell'esecutivo di voti delle opposizioni aprono diverse letture riguardo alla forza del governo. Il consenso parlamentare arriva dopo le polemiche suscitate dalla lettera del ministro Piercarlo Padoan, che ha invocato all'Unione Europea la possibilità di scostarsi dall'obiettivo a medio termine, il pareggio appunto, per cause eccezionali, vale a dire per poter far fronte a 13 miliardi di debiti arretrati della pubblica amministrazione. Lavoro, la maggioranza si spacca sui contratti a termine, la Commissione Lavoro della Camera approva un emendamento del Partito Democratico che riduce le possibilità di proroga per i contratti a termine. Sempre nell'arco di 36 mesi, il periodo di maternità verrà conteggiato nei requisiti per acquisire la precedenza sulle assunzioni indeterminate. Il nuovo centrodestra promette battaglie in aula per ripristinare il testo originale e non vota in commissione. Intanto al Senato è scontro sulla legge contro le dimissioni in bianco che verrà accorpata alla delega sul Jobs Act. Berlusconi lancia a Roma le candidature di Forza Italia per Strasburgo e tenta la sua ennesima risurrezione politica. Gli attacchi alla magistratura giocoforza sono più dimessi, comunque ci sono. C'è una corrente della giustizia che ha dichiaratamente finalità di intervento nella politica, dice il Cavaliere, che però sottolinea di essere uomo delle istituzioni e che rispetterà le decisioni della magistratura e aggiunge che per lui sarà un piacere fare volontariato. E accordo a Ginevra tra America, Russia, Unione Europea e Kiev per una de-escalation della crisi ucraina, come auspicato anche da Vladimir Putin nella sua annuale linea diretta con il paese dove si è minacciosamente augurato di non dover usare la forza in Ucraina contro il governo che sta portando il paese verso l'abisso. Per ora è solo una speranza di svolta, come ha ammonito con estrema cautela in serata Barack Obama, ribadendo che l'opzione militare non è sul tappeto, ma che gli americani continuano a coordinarsi con gli alleati europei e a preparare eventuali ulteriori sanzioni contro la Russia se le intese non dovessero trovare attuazione concreta. Come un umile servitore si è inginocchiato davanti ai 12 disabili, lavando, asciugando e baciando i loro piedi. A ciascuno di loro, prima di rialzarsi, ha riservato il suo sorriso, come una carezza da parte del Papa per i più fragili e svantaggiati. È stata ancora un'immersione nelle periferie esistenziali la messa in Cena Domini di Papa Francesco, che nel pomeriggio del Giovedì Santo ha aperto il Triduo Pasquale. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti riferisce in Senato, arrivata lettera di Etihad che pone alcune condizioni, gli azionisti privati dovranno dare delle risposte, poi sottolinea l'eventuale alleanza è strategica ma non entriamo nell'accordo. lo faremo per quello che è di competenza del governo, piano industriale, sviluppo strategico e occupazionale. Passiamo adesso alle note regionali e locali. C'è anche la lista Green Italia Verdi Europei tra le tre non ammesse alle europee di maggio nella circoscrizione Sicilia-Sardegna. Le altre sono il Partito Comunista, il Movimento Bunca Bunca, USEI. Capolista di Green Italia è il siracusano Fabio Granata, che mostra di non aver per nulla digerito la decisione e annuncia ricorso. L'esclusione è stata motivata dalla mancanza di almeno 30.000 firme di elettori. Noi abbiamo costruito un progetto importante in stretto collegamento con i Verdi europei, spiega Granata. Abbiamo interpretato la legge come il Presidente della Repubblica, ovvero noi dovremmo essere esentati dalla raccolta delle firme, perché forza rappresentata in Parlamento. Chiaramente, trattandosi di elezioni europee, il Parlamento di riferimento deve essere quello europeo, dove i Verdi sono la terza forza. Invece il Ministro dell'Interno ha interpretato la norma in maniera diversa, sostenendo che il Parlamento di riferimento è quello italiano. Noi avevamo presentato le liste in modo sereno, poi Fabio Granata si fa estremamente serio, faremo ricorso. Non vorrei che qualcuno volesse subito mettere a tacere la nostra voce fortemente critica verso i guai. Dopo il varo del Crocetta Bis non mancano le fibrillazioni nei partiti, soprattutto nei due partiti che lo sostengono. Il PD prova a ricompattare il partito spaccato sul sostegno al governo Crocetta. Alla vigilia della festa di liberazione cuperliani e renziani si ritroveranno al Nazareno, a Roma, per un vertice con il vice segretario Lorenzo Guerini e con Davide Faraone. All'incontro dovrebbero partecipare il senatore Peppe Lumia, crocettiano, i cuperliani Fausto Raciti, segretario del PD in Sicilia, e Antonello Cracolici, il capogruppo dei democratici all'Arse, Baldo Gucciardi. Si tenterà in quella sede di trovare quindi una intesa per rilanciare il rapporto fra Crocetta e l'intero PD, ma anche per riportare un clima più sereno nel partito. Botta e risposta tra il presidente nazionale dell'UDC Giampiero D'Alia a Palermo per la presentazione alla stampa della lista dei candidati Nuovo Centrodestra UDC alle europee e i quattro deputati dell'Arse, fra cui il capogruppo Lillo Firetto, che non ne hanno condiviso le scelte per la soluzione della crisi di governo, ovvero la conferma in giunta dell'assessore alle autonomie locali Patrizia Valenti. Via al bando delle polemiche una ventina di figure professionali esterne all'amministrazione, maghi del computer che dovranno collaborare con l'assessorato alla formazione per divulgare il piano varato da Scilabra qualche mese fa. Ma i dipendenti regionali protestano, non è vero che nessuno di noi aveva risposto, ora ritirate l'avviso. Nuovo capitolo sulla mancata realizzazione dei termovalorizzatori in Sicilia. L'ex assessore regionale all'energia Nicolò Marino è stato sentito dai PM Nino Di Matteo e Sergio De Montis nell'ambito di un'inchiesta su infiltrazioni mafiose nel sistema dei rifiuti. L'indagine riguarda una serie di vicende connesse alla pubblicazione nel 2002 di un bando per la costruzione di quattro impianti a Palermo, Bellolampo, Augusta, Casteltermine e Paternò. Palermo, il disegno di legge salva imprese finalmente arriva in aula, dovrebbe essere approvato in tempi brevi, come sempre quando il clima è ballerino, il condizionale è obbligo, ma ci sono tutti i presupposti per essere varato entro la prossima settimana. L'accelerata, dopo mesi di tensione, si legge negli accordi della notte tra mercoledì e giovedì in commissione bilancio, dove il governo ha accolto alcuni emendamenti delle opposizioni, per cui il testo modificato è passato col solo voto contrario del Movimento 5 Stelle. Il disegno di legge ora è all'ordine del giorno di mercoledì, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per martedì. Il disegno di legge prevede la contrazione di un mutuo da 1 miliardo di euro per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese private. Sviluppi nell'indagine di Procura e Guardia di Finanza di Palermo che nel giugno scorso portò a 17 ordinanze di custodia cautelare per irregolarità nella giudicazione di appalti per eventi pubblici in Sicilia e per illecita percezione di contributi per oltre 15 milioni da parte dell'ente di formazione CIAPI. Le Fiamme Gialle hanno fatto un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente emesso dalla Procura verso 4 società. Si tratta di beni per oltre 100 milioni di euro. Il sequestro è riconducibile al patrimonio immobiliare e finanziario di Fausto Giacchetto, uno dei progetti finanziato dal Fondo Sociale Europeo FSE. Nel mirino della precedente indagine era destinato alla realizzazione del COARAP, consulenza, orientamento e apprendistato. In quel caso furono accertate fatture per operazioni inesistenti per oltre 40 milioni di euro. Ma altri 7 progetti del CIAPI, Infoa, Carovana per l'orientamento, Formispe, Forum della legalità, attività per gli enti locali, labor e scuola lavoro, sono finiti adesso sotto la lente degli investigatori. In questi casi gli illeciti contributi ammonterebbero a 78 milioni di euro. Al via martedì all'ARS la discussione sull'acqua pubblica. Su mia richiesta, dice il parlamentare del Nuovo Centrodestra, Enzo Vinciullo, il disegno di legge 693 sull'affidamento ai comuni del servizio idrico integrato è stato accolto dall'Aula e di conseguenza martedì verrà posta all'ordine del giorno. Pur con le difficoltà legate alla contemporanea discussione del disegno di legge sulla manovra finanziaria sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, contiamo di poter entro aprile approvare il disegno di legge numero 693 per poter in questo modo evitare che la curatela fallimentare debba consegnare gli impianti del servizio idrico integrato ai privati. Vinciullo auspica la collaborazione di tutti i deputati. Il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi presenzierà la consegna dei lavori dei lotti dell'autostrada Siracusa-Gela da Rosolini fino a Modica. L'appuntamento è per la prima metà di maggio. L'allungamento dell'infrastruttura dovrebbe mettere fine all'isolamento viario della provincia Eblea, anche se l'autostrada Siracusa-Gela non raggiungerà ancora Ragusa. Si metterà inoltre fine ad una grave anomalia della provincia di Ragusa, l'unica in Italia a non avere un chilometro di autostrada. Pozzallo, la procura di Ragusa ha aperto un'inchiesta sulla morte di un giovane profugo del Mali sbarcato venerdì scorso a Pozzallo. Il ragazzo, 20 anni appena, stando alle dichiarazioni rese dalle forze dell'ordine, era debolissimo e aveva la febbre alta. È stato così accompagnato in ospedale a Ragusa, dove però è morto qualche giorno dopo. I magistrati di Ragusa hanno disposto degli accertamenti per stabilire le cause del decesso del migrante. Tra le ipotesi che hanno più consistenza, quello di un arresto cardiocircolatorio. Pachino è diventato un esempio da seguire per gli allievi poliziotti, l'agente siciliano Salvatore Piccione, di 26 anni, di Pachino, in provincia di Siracusa. La foto del poliziotto ha fatto il giro del mondo. Una giovane del gruppo di protesta Non TAV, che in Val di Susa, durante le fasi più concitate di una protesta, bacia provocatoriamente il suo casco. E la risposta di Piccione è stata autocontrollo ed occhi chiusi. Adesso viene studiato come esempio da seguire al Centro di Formazione per la Tutela dell'Ordine Pubblico della Polizia di Stato a Nettuno. Avola, nel pomeriggio di ieri agenti del commissariato hanno denunciato in stato di libertà Pippi di 40 anni di origine romena per il reato di lesioni aggravate. L'uomo, utilizzando un tontino di ferro, colpiva una connazionale di 38 anni che, come lui, si trovava nei pressi di un supermercato sito in via Necropoli del Fusco. Mentre nella giornata di ieri agenti del commissariato hanno denunciato in stato di libertà SS 43enne residente in Avola per i reati di minacce gravi, percosse, ingiurie e possesso ingiustificato di un coltello. L'uomo, per futili motivi, minacciava ed aggrediva un funzionario della motorizzazione che aveva appena esaminato con esito positivo la figlia per il rilascio della patente di guida. Rosolini, i carabinieri della stazione hanno arrestato in flagranza di reato per estorsione un 38enne di Siracusa, già noto per reati contro la persona e il patrimonio. L'uomo è stato bloccato dai militari dopo che due donne, residenti in differenti province della Sicilia, avevano sporto una denuncia nei suoi confronti poiché lo stesso, al termine delle distinte relazioni sentimentali, avevano preteso il pagamento di alcune somme di denaro per non divulgare delle loro foto private. Le due vittime, dopo essersi incontrate in questa provincia, ove risiede l'arrestato, hanno trovato il coraggio di rivolgersi a una delle stazioni dei carabinieri per segnalare l'accaduto, consentendo ai militari di pianificare il successivo intervento. L'uomo, con cui era stato fissato un appuntamento in una località di passaggio facilmente raggiungibile a Rosolini, oltre alla sua vittima, è stato accolto dai carabinieri della stazione di Rosolini, che sono riusciti a bloccarlo subito dopo la consegna dei soldi richiesti alla parte lesa. L'arrestato è stato accompagnato presso la sua abitazione ai domiciliari. Rosolini, con la messa in cena Domini, la lavanda dei piedi e la visita ai sepolcri di ieri pomeriggio, sono entrati nel vivo a Rosolini, come avviene in tutte le altre città, le celebrazioni della Settimana Santa. In tutte le parrocchie e cittadini i riti religiosi sono stati eseguiti da migliaia di fedeli, riti che spesso si intrecciano con il folklore e le antiche tradizioni che si ripetono per decenni. Ed ecco che l'attenzione dei fedeli è rivolta alle funzioni religiose di queste sere che, oltre a celebrati in chiesa, molta attesa anche per quelle esterne con la tradizionale processione della Santa Spina, con migliaia di cittadini che vi partecipano con fede e devozione. Una tradizione che si tramanda nel tempo. La lunga processione prende il via dalla Chiesa Madre, in Piazza Garibaldi, per poi farvi ritorno dopo aver percorso per parecchie ore le principali vie cittadine. Si apre con Gesù legato alla colonna, quindi il cataletto Cristo morto, ed infine la Santa Spina seguita dalla Madonna addolorata, che segue avvolta in un mantello nero in segno di lutto il figlio morto. Dietro ogni simulacro i devoti che seguono con compostezza intervallando preghiere e canti tradizionali in dialetto che si tramandano di padre in figlio, molto particolari quelli in onore del Cristo morto portato nel cataletto, che vengono conservati gelosamente tanto da non essere stati mai trascritti. Una processione che vede le comunità parrocchiali e cittadine con tutte le loro realtà vivere un momento di comunione e di preghiera. Passato il Venerdì Santo, il secondo più importante appuntamento esterno, la Domenica di Pasqua, e in Piazza Garibaldi la tradizionale Paci, l'incontro di Gesù risorto con la Madonna che si sveste del manto nero della sera del Venerdì Santo e corre ad abbracciare il figlio risorto con una splendente veste avvolta da un manto celeste, una manifestazione anche in questo caso che richiama l'attenzione di migliaia e migliaia di rosolinesi e nonno. Ancora da Rosolini, sono giorni di attesa quelli che si vivono in città per quanto attiene all'amministrazione della città. Infatti, dopo le note vicende giudiziarie legate alla decisione del TAR di Catania di fare ritornare alle urne gli elettori di due sezioni delle 20 cittadine e la conseguente sospensione del sindaco, si attende adesso l'arrivo del commissario straordinario nominato da Palermo. C'è già chi sa anche il nome, anche se ufficialmente nessun decreto di nomina è arrivato al comune. È evidente che qualcuno ha delle corsie preferenziali in tal senso, quindi a reggere le sorti ai cittadini sarà un funzionario regionale e non si sa per quanto tempo. Peggiore delle ipotesi, dicono sempre i ben informati, un anno. C'è sempre comunque il ricorso per la sospensiva del provvedimento, scusate il bisticcio di parole, che tende a fare sospendere il provvedimento di nomina commissario o, in caso positivo, il sindaco Calvo tornerebbe a reggere le sorti della città fino a nuove disposizioni. Da tutto questo marasma, alla fine purtroppo a piangerne le conseguenze, chi sarà? Noi diciamo, come scriveva Alessandro Manzoni, né il 5 maggio, ai postori l'ardua sentenza. Si conclude così anche questa edizione di Ram Notizia. Tutti grazie per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.